688 כתבי רבש כערך א',
פאג'ינה 788 לבור די רבש פרימו וולומה.
אוהו, כל כך הרבה?
או, ג'רב, קוסי טנטו?
כן, כתוב, עד 694, אבל זה גם הרבה.
È scritto fino alla 780 90 pagina, ma anche questo è tanto. Ma iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pagine. Tu adesso ci vuoi far leggere così? No, non è che per forza dobbiamo leggere, ma iniziamo soltanto, oppure a tappe. Tu questo non me l'hai mandato, dice Rav. È come al solito, materiale di studio. Quando è che avete mandato questo? No, ma c'è il materiale di studio, si manda a tutti. No, c'è Rav, io questo non l'ho ricevuto. Altrimenti... subito avrei reagito. Tu ci proponi di leggere 7 pagine? Cosa le ha dimenticato? Cosa hai detto? Cosa ho dimenticato?
No.
Noi adesso passiamo a un altro tema. Noi non possiamo passare 5 pezzetti piccoli, quello che ha detto lei. Sì, questo è chiaro, diceva. Però tutti si addormenteranno. Non è che possiamo adesso leggere, ascoltare questa lettura. Non è che per forza dobbiamo leggere 7 pagine interrottamente. Possiamo leggere alcune frasi, poi ci fermiamo. Va bene, dice Rav, va bene. Facciamo sotto forma di seminario, allora. Avanti. Ascoltate bene perché ci saranno due domande riguardanti il testo. È chiaro? Preparatevi a delle domande pesanti.
עמוד 688, כתבי רבש כרך א', מהו כסף, זהב, ישראל?
פאג'נה 688, קוזה וולדירה, אורו, ארג'נטו, ישראל. E richiesto di sedervi in silenzio. Sapete come i ragazzini corrono, però fermi tutti lì dove vi trovate. C'è questo gioco, sì? Sì, il gioco delle sedie, sì. A volte anche senza sedie, così come piccoli bambini. Allora, uomini, ok. Articolo. Argento, oro, Israele e altre nazioni nel mondo, nel lavoro spirituale. Lavori di Rabash, primo volume. Nello Zohar, articolo Yetro, è scritto che ha sentito Yetro, ha aperto e ha detto: per questo ringrazieremo il Creatore, il tuo nome sarà elevato. Il re Davide ha detto questo nell'ora quando ha visto che la gloria del Creatore non si elevava e non veniva apprezzata nel mondo. ma soltanto per le altre nazioni. E se è detto che il Creatore non è caro nelle nazioni del mondo, allora è così. Cioè Israele è la base della candela che lei illumina, ma tutte le altre nazioni lo inchinano davanti al Creatore e allora si aggiungono alla base di questa candela e si rinforzano in tutte le azioni in un'unica adesione e domina il Creatore uno in alto e in basso. Fine del paragrafo. E bisogna capire cosa significa che questo è così. Certo che il Creatore è caro nel mondo soltanto per Israele, per la causa che Israele è la base della candela, della fiamma della candela, ma quando le altre nazioni vengono e lo riconoscono, allora si aggiunge alla base di questa candela. E sembrerebbe che si aggiunge alla base della candela se viene le nazioni del mondo e riconoscono il Creatore. Per questo sembra che, come se Israele corre sotto il rinforzo e sostegno delle nazioni del mondo, il loro riconoscimento, come se non ci fosse la fede del fatto che la nazione di Israele che crede in Creatore, che ha una mancanza della fede in tal maniera che ha bisogno dell'unione del mondo rispetto al Creatore. Rav, è desiderabile che tutto questo si pensi al plurale che avviene in una persona, Israele, nazione del mondo, come si rinforza e quant'altro. Così come hai detto, le nazioni del mondo completano la base della candela. E questo è molto difficile capire. Se è permesso di ricevere aiuto rispetto alla fede dalle nazioni del mondo, perché non si doveva stare alle basi della fede, fede al di sopra della ragione? E come l'uomo riceve la forza per andare con la fede al di sopra della ragione? E di questo studiamo che la luce in lei fa ritornare la luce e anche dobbiamo pregare al Creatore che Lui ci dia la forza della fede in Lui benedetto, così come detto nella preghiera di Rabbi Elimelech, che sia comodo per te e fondo la mia fede nei nostri cuori continuamente, ininterrottamente. E se è così, allora la fede la devono ricevere dall'alto. Invece qui significa che se le nazioni del mondo vengono, si uniscono al Creatore, allora la base della fede si chiama base della candela e si aggiunge. E per chiarire il suddetto bisogna ricordare il chiarimento di cosa significa Israele nella nazione del mondo nel lavoro spirituale. Tutto questo in accordo alla regola che tutto avviene dentro a una persona. E allora la qualità di Israele si chiama d'azione, quando tutte le sue azioni sono orientate per dare, e questo si chiama buono dentro la persona. Invece le altre nazioni del mondo si chiamano cli di ricezione della persona e questo si chiama inclinazione maligna dell'uomo. Questo è ciò che abbiamo chiarito, ciò che hanno detto i saggi. Ama il tuo Creatore con tutto il tuo cuore, con tutti i tuoi cuori, con due inclinazioni, inclinazione buona e inclinazione maligna. E si è chiarito che l'intenzione si intende cli di d'azione oppure inclinazione buona. Invece inclinazione maligna, oppure clima di ricezione, è ciò che presenta di chiarire qua, come detto nel libro dello Zohar, che tutto questo è senza dubbio che Israele è la base della candela che dà la luce, si intende che la base dove si basa il lavoro dell'uomo si chiama clima di d'azione, pure Israele. Ma questo è soltanto metà del grado e questo grado si chiama superiore come importanza, perché questi sono dei kelim puri, fini, e questo non si chiama che il Creatore controlla tutte le azioni dell'uomo, perché Israele si chiama kelim di d'azione, cioè dalle d'azioni le azioni di dazione, può orientare verso il creatore. Per questo significa che il creatore, il dominasse dell'oro, soltanto nel kelim di dazione. Invece sui kelim di ricezione domina sitra achra e klipot, cioè quando non può orientarli verso il creatore. E questi kelim si chiamano altre nazioni del mondo, qualità di niz, di basso, in quanto i kelim di ricezione in basso sono inferiori. E così schiarisce ciò che hai detto: quando le altre nazioni del mondo vengono e ringraziano, si abbassano davanti alla grandezza del creatore, allora si aggiunge la base, le fondamenta della candela. Noi domandiamo: com'è possibile che Israele sia sotto il rinforzo delle altre nazioni del mondo, così come hai detto, aggiungere alla base della candela? E si intende che in quel momento, quando i kelim di ricezione della persona vengono e ringraziano per far sì che tutto sia riconosciuto e che tutto sia fatto per la dazione, e di questo è detto, riconoscono, chinano davanti alla grandezza del creatore, e risulta che prima soltanto la qualità di Israele poteva trovarsi in dazione per il creatore, perché Israele gli era conosciuto il creatore e si inchinava davanti al creatore, ma invece le altre nazioni del mondo vengono e lo riconoscono e loro stessi si inchinano alla grandezza del creatore, cioè che vale la pena di lavorare per il creatore anche nei kelim di ricezione, e loro hanno già la forza per rinforzarsi e lavorare per la dazione. E allora si aggiunge alla base della candela, in quanto candela si chiama Malchut Shamaim e significa che la base principale è Israele, perché all'inizio del lavoro è nei kelim di dazione, che si chiama Israele, e poi si aggiunge alla base della candela, cioè anche i kelim di ricezione, che si chiamano altre nazioni del mondo, entrano sotto il dominio della santità, che si chiama candela e Malchut. E allora Malchut Shamaim domina su tutte le nazioni. E di questo è detto che allora si aggiunge la base della candela e si rinforza in tutte le sue azioni, cioè le azioni di dazione entrano nella santità in una unione. E di questo noi studiamo che quando i kelim di Galgalta Veinaim, kelim di dazione, si uniscono con i kelim di Ahab, kelim di ricezione, e diventano un grado, che significa grande stato, Gadlut. E di questo è detto che domina e governa soltanto il creatore, si intende su tutti, ma non così come era prima, quando lui governava soltanto la qualità di Israele. E di questo è già detto che governa il creatore in alto ed in basso, cioè il fatto che lui domina significa che sotto il suo dominio entrano i kelim di dazione, che significano qualità di superiore, alto, così anche i kelim di ricezione, che è la categoria di basso, insignificante. E su tutto questo domina il creatore, allora significa che l'uomo ottiene la vera verità e l'essenza, in quanto lui ha kelim di ricezione, chassadim, che significa katnut, anche chokhmah, che significa gadlut, perché adesso lui ha kelim pronti per la ricezione. E di questo è detto che un creatore domina in alto ed in basso. E per questo Davide ha detto: porterò gloria a te, creatore, e eleverò il tuo nome. Si espanderà anche sulle nazioni del mondo, nei kelim di ricezione, che saranno sotto il dominio del creatore. Allora, in tutto dominerà solo la perfezione. Ma per arrivare alla perfezione, Rav, io non so cosa chiedere nemmeno, tanto tutto chiaro, sono domande già? Ma riguardate il testo però. Allora, perché mi guardate così? Allora, a coca.
כולם שומעים. No?
Lui qua scrive, silenzio, tutti ascoltano, dice Rav a Coca, che la base principale è Israele, questo è il lavoro in d'azione Israele, dopo si aggiunge alla base della candela, cioè i Kelim di ricezione che si chiamano altre nazioni del mondo, anche loro entrano sotto il dominio della santità della candela, e questo è Malchut Shamaim che domina su tutte le nazioni del mondo. E allora c'era a Coca, come funziona questo sistema? Le altre nazioni si uniscono a Israele? Rav, con l'aiuto di Israele loro passano la luce alle altre nazioni a quella candeletta piccola che è accesa. Israele fa d'azione piccola perché loro hanno piccoli aviut, solo Nefesh Roach, e trasmettono alle altre nazioni, e questo significa essere luce per le nazioni, e quelli si uniscono a Israele e strutturano tutti i 10 Sefirot, il Parsuf.
Sì.
Perché questo deve essere sempre così? Questa è la prima vaia delle quattro fasi di la luce diretta. Sì, giusto o no? Siete d'accordo o avete delle domande? Dai a lui, faccio farla domandare. Domanda. Come che risulta che la cosa basilare è il clima di azione? Perché i clima di ricezione che costruiscono? Rav, io non capisco. C'è il desiderio di ricevere, che è stato creato dalla luce. Il creatore desidera riempire questo desiderio di ricevere con la sua luce, giusto? A metà invece ci deve essere soltanto una specie di sistema di correzione, un sistema che adatta la luce superiore ai kelim di ricezione. In questo consiste il ruolo di Israele in questo mondo. Ecco, questo intermedio, questa corrispondenza di intermedio tra creatore e nazioni, per questo loro ti odiano, perché tu non fai il tuo quanto peggio per loro, tanto peggio per te, sia da parte del creatore che da parte della creatura, perché tu che stai a metà non fai il tuo ruolo, il tuo intermedio. Ma allora com'è che tutti i kelim di ricezione devono entrare nella santità? Sì, dicerà, perché se tu darai così piccole luci alla luce del mondo, tu li illuminerai, li correggerai, li unirai a te, tutte le creature, Israele, nazione del mondo, tutti saranno completi, 10 Sefirot, e la luce si rivelerà in loro in misura completa. E dalle 10 Sefirot di Yosher ci sarà a gol cerchio. Questa è la fine della correzione. Lei ha parlato di una persona, ma rispetto al mondo, Rav, sia rispetto a una persona sia rispetto a tutto il mondo non c'è differenza. Si può parlare così o così, ma si può domandare rispetto a una persona? Sì, prego. Lui qua descrive in maniera impressionante, veramente stiamo facendo un lavoro rispetto a una persona, cioè tranne questo non c'è nient'altro da fare. Sì, vero, dicerà, perché l'uomo è un mondo intero. Se io faccio il mio lavoro in tal maniera che io correggo tutti i miei kelim, con questo io correggo tutto il mondo, e allora per correggere me stesso io devo unire tutti questi a me, a voi e al resto del mondo, perché voi siete tutti parte della mia anima. Questo come scrive lui, organi distaccati. Ma allora rispetto all'uomo cosa significa utilizzare i kelim di ricezione per aggiungere alla base? I miei kelim di ricezione, c'era. Io faccio la restrizione su tutti i miei kelim. Io dopo la restrizione inizio a chiarire con quali kelim io posso agire in ordine di dare, e tutti questi kelim si chiamano kelim di Binah. Invece su altri kelim io non posso dare per la dazione, ma ricevere per la dazione sarà. Se io ci arriverò a questo, prima d'azione la devo raggiungere, questo grado di Galgalta Veinaim, che non è un giusto non completo. Ma adesso dai indietro il microfono a Coca. Io cerco di domandare cosa significa essere anello di congiunzione. Con questo passaggio di me rimane qualche cosa. Cosa vuol dire dare? Per esempio lì, se uno ruba qualcosa, significa che là da dove ruba non rimane più. Se tu rubi non rimane, se non rubi rimane, tu sei, rimani un conduttore, uno che trasmette. Se tu sei capace di lavorare per bene sul posto, allora tu metti anche da parte qualche cosa se rubi bene. Così ti sei appiccicati a qualche cosa di ciò che trasmetti. A Coca. Io chiedo di Israele il fatto che lui dice dei kelim di ricezione, rimane qualche cosa? Tu pensi che se gli ebrei lavorano così, allora... No, ma nei kelim loro di ricezione rimane qualcosa, oppure tutto il destino è di dare nei kelim degli altri? Sia al creatore che alla creatura, dice Rav. Questa è la qualità di Galgal Tavainaim. Non hanno loro dei pensieri, perché tutto si costruisce sulla contraddizione della ricezione. Ti ricordi la seconda fase? Delle quattro fasi della luce diretta, guarda il Keter e vuole diventare come Keter. Chokhmah che si trasforma in Binah. Ma allora su che cosa loro esistono? Come possono esistere? Come si può esistere in dazione se in te non ci rimane niente mai? Rav, quando tu sei simile al creatore ti danno tante forze di fare, tante, non so nemmeno come dire, è qualcosa di speciale. Io sono simile a lui, questo già mi fa riempire, non mi serve nient'altro. Da dove c'ha il creatore la forza? Io domando, allora qualità di dazione, da dove ha forza? Che vuol dire questa così, semplicemente così? Così, da, che non c'è niente, da dove Keter prende tutta questa roba per darla? Keter, da dove c'ha la forza di dazione, di dare?
No.
Allora? Non ha kelim di ricezione, hai capito questo o no? Capisci, ok. Sì?
Eh?
Allora, l'acquisizione per se stessi, no, Keter non ha kelim di ricezione, insomma, nella realtà domina soltanto la forza di dazione, non c'è nient'altro se non questo, la qualità di dazione, e lei crea la qualità di ricezione. E la qualità di ricezione, per poter dare, ha bisogno della forza. Deve ricevere qualche cosa per poter dare. Allora, domanda così: qual è la forza che riceve la proprietà di ricezione per dare e che questa ricezione non si chiami ricezione?
No. Ma lo è.
Allora? Che vuol dire non lo so? Per esempio, un motore, il motore lavora, tu ti siedi nella macchina e vai da qualche parte. Allora, questo motore riceve qualche cosa? Il combustibile che riceve? Si riceve, si chiama o no? Perché? Perché si chiama ricezione? Se tutto questo è per far spostare a te da un posto all'altro posto? Se io mi sposto da questo punto e vado fino al Gmar Tikkun, fino a Bala Sulam, con quale combustibile io mi devo muovere per farlo chiamare per non farlo chiamare ricezione? Yaniv, lì ci sono degli articoli in quanto lui è grande e onnipotente. Sì, va bene, troverai questi articoli. Ah, chiaro, no, non vuoi più domandare? Va bene, dai l'altro. Avi, ma il combustibile e la forza di dazione si considerano? Rav, tu, allora, guarda, tu domandi così. Il creatore, quando lui dà, lui gode da questo o no? Gode. Allora, come io posso ricevere piacere dal fatto che sarò come lui? Avi. Allora soltanto nel desiderio, quando io vivrò nei desideri degli altri?
No.
Rav, no. Avi. Ma allora il motore serve l'uomo per portarlo da qualche parte. Rav, cioè io mi devo abbassare letteralmente al livello inferiore che c'è, tutti i miei desideri grandi, di farmi scendere fino allo zero, è di ricevere energia soltanto per la dazione. Questo si chiama necessario che non si annulla per il lavoro. Questo si chiama, si parla di questo anche in come il filo e l'ago. Ti ricordi come Bala Salam che diceva nella sedicesima, soltanto questo serve, non di più. Ma allora si può chiedere o no? Si può chiedere la forza? Certo, sì, però dopo che tu veramente sei convinto che ti trovi in restrizione. Bisogna soltanto infilare il filo nel lago. Lettura del testo. Lago, apritemi questa cruna del lago e io vi aiuterò a passare carri e i fili che servono per l'aiuto di cucitura, aspirazione per il creatore, servirlo, e allora si rivelerà a voi questa cruna del lago per tutto il mondo. Rav, quando tu riveli il desiderio soltanto per il tuo lavoro, ma ancora ne parleremo di questo dettagliatamente. Sì, ci deve essere più precisa. È meglio che non ci confondiamo con questo. Continuiamo. Siamo alla pagina 689 pagina. Sì, ma questo è... non è più quell'articolo, perché no? Ah, scusate. 689, secondo paragrafo. Per arrivare alla perfezione, per far sì che le altre nazioni del mondo e che le persone entrino nella santità, ci sono dei processi che si chiamano la correzione della linea nel Katnut e Gadlut. E la loro correzione è in Vak, sono tre, ognuna delle quali si chiama uguale, però tra di loro c'è differenza. Il Santo Zohar dice, e noi citiamo: non fate di me né dei di oro e di argento. E ha detto: qual è il significato, in quanto è detto che l'argento mio è oro mio, nonostante l'argento mio e oro mio, non fate di me, non fate a me d'oro e argento. Cioè, non bisogna prendere nel lavoro spirituale, che significa che il Creatore dice il mio oro e il mio argento, per questo non mi dovete fare a me di oro e argento. E bisogna capire cosa lui intende dire, dicendo che nonostante è il mio oro e il mio argento, nonostante non fate a me di oro e di argento. Che significa non fate a me? Bisogna capire che questo, dal punto di vista, questo ordine del lavoro spirituale in due forme. Per prima cosa l'uomo aspira a visione al creatore, che si chiama Kisufin, argento, copertura, Kisuf, quando significa che anela la mia anima per il mio creatore e la mia carne e cuore piange per il dei. Significa che in quel momento, quando l'uomo va secondo la linea a destra, il mio cuore canta. Cioè quell'attimo quando il creatore era per tutte le altre cose, come cure materiali anche spirituali, e dell'amore per il creatore non si era ricordato, però quando si è ricordato dell'amore per il creatore, anche se il corpo non vuole l'amore del creatore, comunque lui aspira a questi attimi quando gli viene il pensiero per il creatore ed è contento del fatto che si è ricordato che c'è un creatore del mondo che guarda tutti. Per questo, da questa parte, lui vede in quanto il corpo aspira a questo. Cioè l'uomo non guarda quanto aspira a unione col creatore, ma il mio cuore piange per un Dio vivo. E lui ringrazia il creatore per questa ispirazione. nella connessione col Creatore, cioè significa che lui vuole unirsi al Creatore anche se il corpo è contrario. Che significa meritevole? Perché lui adesso vede che adesso e questo e quell'altro sono dei giudici. Lui adesso nell'amore per l'amore, nella domanda per l'amore per il Creatore, lui è lontano da questo amore quando veramente si è dimenticato di che significa amare il Creatore. La sua testa era approfondata nelle altre faccende, e specialmente quando va nella linea di destra, lui deve credere che quello che lui si è ricordato adesso dell'amore per il Creatore, questo non è casuale. Rav, cosa significa amore per il Creatore? Cosa si chiama amore per il Creatore? Questo veramente è una cosa che noi dimentichiamo sempre, non ci ricordiamo, non mi preoccupo, non mi... non mi curo. Che vuol dire amore per il Creatore? Che sia chiaro anche come si rapporta con me questa cosa. Cosa è amore per il Creatore? Prego. Amare la dazione. Si sente? Amore per il Creatore è la conoscenza che non ce ne sono tranne lui, che lui è buono benefattore. Quando ti danno la possibilità di apprezzare la qualità di dazione, aspirare verso di lui. L'amore per il Creatore è il pensiero per il Creatore, pensiero di dazione, della pura dazione. Come conseguenza dell'annullamento completo, quando si ricorda del fatto che non c'è, che vuole guardare tutti, e questo li vede dagli amici, quando c'è aspirazione di unirsi con gli altri nel gruppo, che insieme ci preoccupiamo di come possiamo dare alle persone. L'amore per il Creatore è amare gli altri come il Creatore, di cercare sempre le possibilità di dare, che tutto l'amore, che l'amore del il potere dell'amore riempie tutta la realtà,
qual è la differenza tra l'amore del Creatore, l'amore degli amici, l'amore per il mondo? Qual è la differenza fra tutti questi tipi di amore? Prego. Amore del Creatore è un'accettazione, una giustificazione, un piegamento che è più importante per me, per la dazione, che la ricezione. Tutto il resto sono soltanto mezzi per arrivare proprio all'afferramento in queste qualità della dazione. La verità è che in questo punto finale non c'è nessuna differenza fra l'amore del Creatore verso l'amore verso i creati. Al punto finale, per arrivare a questo amore del Creatore, verso il Creatore, dobbiamo avere dei mezzi, una base, perché il Creatore è nascosto, c'è uno spazio di libera scelta, e il mezzo di misura è prima l'amore verso le creature, e dopo arriva l'amore verso il creato. Non mi sembra che c'è la differenza, veramente. Non credo che sia la differenza, però alla fine, adesso per noi lo vediamo come due forme diverse, che sono gli amici, che c'è il mondo, Però veramente per uscire verso il mondo da una parte, verso gli inferiori, e però dall'altra parte avere bisogno degli amici, però alla fine è tutto un unico sistema, un unico corpo che collega tutto. Secondo me è legato a quello che mi ha detto prima, quanto la percezione della realtà mia diventa quanto più in questo grado che vedo tutto che è lui, che include tutto dentro di me. Quando inizio sento che c'è il gruppo davanti di me, in qualche momento il mio gruppo sarà dentro di me, dopo tutto il mondo sarà dentro di me. Questo processo si finisce quando tutto è uno, e questo è il processo. Tutti questi amori complementano uno all'altra, alla fine dovremmo arrivare all'amore verso il creatore, proprio al fermento in lui, al Vekut, e si fa soltanto attraverso l'amore verso il prossimo, l'amore verso gli amici. Non c'è una via diritta al creatore. Sembra come se fossero tutti i gradi non completi dell'amore verso il creatore, l'amore del creatore, l'amore degli amici, l'amore della patria, l'amore della donna, sono tutti tipi diversi d'amore che si includono in un unico amore, dove tutto è lì e tutto uno. Sì, ma questo è il primo piano, secondo piano, non è che c'è un mezzo che come se lo uso e lo butto e che arriva al secondo piano, no, lo troviamo e questo lo scopriamo dentro il gruppo, dentro questo centro in comune che abbiamo, e questo lavoro fra il legamento fra di noi, il rafforzamento di questo legame all'influenza reciproca in cui si è avuto fra di noi. E questo è ognuno. Infatti il nostro punto è che riusciremo ad arrivare all'amore verso il creatore, e non c'è l'amore del creatore, è lo scopo, è come la fine dell'azione, il pensiero prima. Questa cosa io opero, se soltanto l'amore verso il creatore, quando saremo immersi in questo, e questo sarà il lavoro principale, sempre sarà per arrivare veramente alla la meta finale, che è l'amore verso il creatore. Però tutto il nostro lavoro è proprio in collegamento, e che la meta finale c'è lì, però tutto il lavoro si fa da qui nel collegamento fra di noi, e lì sentiremo l'amore verso il creatore, si scoprirà da dentro di questo concentramento nostro sul collegamento fra di noi, non dimenticando ogni volta la meta finale. L'amore verso il creatore non è che mi ama a me, che il creatore mi ama, eccetera eccetera, e quanto io sono veramente riesco a uscire verso l'altro, che assomiglio a questa forza. Più, ogni volta di più esco più verso gli amici, verso tutta l'umanità, che alla fine tutto riempie tu, si riempie in tu, lui riempie tutto, scusate. Dove ci incontriamo col creatore, che scopriamo l'amore di Chalrav, il suo amore suo, l'amore nostro, devono essere uno uguale all'altra. Come succede? Qual è il processo? La scoperta dell'amore, dov'è? Dove si trova? Come succede la scoperta dell'amore? Soltanto in una divulgazione. Soltanto in una divulgazione. Senta, sì, io amo per esempio i pesci, dice il Rav, e li guarda i pesci nell'acquario o nel piatto. Così, avanti, prego, dice il Rav. Soltanto tra la divulgazione, quando vai a dei là, vai a vedere il cerchio, cerchi proprio un certo momento si sveglia in te questo amore verso questo popolo. Questa è un'esperienza personale mia, inizia a collegare le cose, e cosa vuol dire questo popolo di Israele? Inizia a comprendere in quel momento, dopo ci sono i campus, inizia a vedere, a collegarti a questi giovani che li insegna loro, che li passi queste. Lì li trovo lì questo spazio. Per queste occasioni, dice Coca, quando riceviamo da su, per legare fra il creatore e il popolo, tutto il tempo. Quanto più noi riusciamo a unire per prendere la saggezza, cioè, si trova questa altezza che si trova e va a scendere ai livelli più bassi, in queste occasioni che c'è il contatto, e che proprio scopriamo di nuovo, ogni volta di nuovo l'amore lì. Sì, anche nel popolo, in ogni posto che noi arriviamo a un muro, a un punto senza uscita, proprio la scoperta dei nostri peccati. Abbiamo bisogno di una forza incontraria per scoprire l'amore, se no non è amore. E l'amore si scopre negli amici, fra gli amici, e deve essere proprio versarsi da noi verso tutto il mondo. Per la focalizzazione, proprio la vera scoperta deve essere fra gli amici. Gli amici hanno parlato della divulgazione. La divulgazione, come io lo vedo, è veramente quando noi usciamo fuori verso il 99 per sentire la mancanza, acquisire questa mancanza e portarla dentro del nostro posto di lavoro fra di noi, spazio di lavoro fra di noi, soltanto il collegamento fra di noi. Noi possiamo scoprire veramente questo amore. Come si scopre l'amore? Soltanto fra il collegamento fra di noi si può scoprire. Dentro i nostri sforzi veri, della volontà del cuore, di questa comprensione che è un obbligo, che il corpo, cosa vuol dire il corpo? La nostra anima proprio grida, strilla da dentro, che vuole veramente il collegamento al di sopra di tutti i disturbi e l'opposizione a questo collegamento, la profondità del cuore, che abbiamo bisogno proprio, che senza questo non abbiamo vita. Questi sforzi lì, in questo sforzo entra e si scopre proprio l'amore verso il creatore, e tutte le divulgazioni sono mezzi per arrivare dentro al collegamento fra di noi, e dopo potremmo essere veramente diventare un tubo che passerà qualcosa verso gli altri, soltanto in questi sforzi dal cuore verso il collegamento fra di noi. Io credo veramente che si scopre veramente quando noi usciamo fuori verso il pubblico e ci includiamo nelle loro mancanze e le portiamo dentro nel collegamento fra di noi qui. Sì, portiamo i pesci, l'esempio dei pesci, quando li guardo lì nell'acquario, tutta la umanità che si trova in questo acquario, veramente mangiarli e includersi in loro, e per riempirsi la loro mancanza e loro... portarli proprio dentro del collegamento fra di noi. E qui il lavoro, e qui si scoprirà piano piano l'amore. Con gli amici hanno parlato, ho sentito, se sono riuscito a includere qualcosa dentro di me, in questo momento smetto di amarlo e trovo un'altra cosa fuori di me, qualcosa che diventa me. È chiaro che c'è l'amore, è ovvio, l'amore non ha bisogno di nessuna descrizione speciale, fa parte di me, un pezzo di me, e tu cresci in questa forma. L'amore sempre si trova in questa frontiera, al limite, qualcosa che sono io e qualcosa che è fuori di me. Ti ho parlato di questa posizione, così tu cresci con l'amore continuamente in questa frontiera. Cosa possiamo aggiungere? L'amore si scopre fra gli amici, questo è chiaro, però perché se si scopre deve essere una volontà, un desiderio fra gli amici. Gli amici devono avere qualcosa di aver cura, devono avere gli amici, come una coppia, a filo che non hanno bambini, per esempio, una coppia, sono una coppia, tutto è bene, però nel momento che c'è un bambino devono amarsi l'un l'altro, perché devono annullarsi l'uno verso l'altro e volere veramente quello che l'altro vuole e fare verso l'altro. E così con gli amici, quando hanno gli inferiori, per aver cura di loro, allora fanno tutto perché che ci sia un collegamento giusto fra loro e avere per realizzare questo, tutto quello che i cabalistici hanno detto. L'amore si scopre attraverso l'amore si scopre al di fuori di noi, al di fuori di qualcosa che pensa a se stesso come un individuale, è qualcosa di fuori di noi, è nel pubblico, come Rava ha detto da Benzi, loro sciogliono e si amano fra di loro, E tu lo segni questo e vai a fare un nuovo spazio di lavorare. C'è una cosa molto bella nello Zohar che abbiamo parlato questa settimana, che adesso mi ricordo. Ha scritto qualcosa come il benedetto sia lui, riguardo quello che si alza la mattina alza per studiare la Torah. E il benedetto sia li porta loro un, proprio un filo di chesed durante la giornata, durante tutta la giornata. C'è qualcosa di questo genere? Per la cosa più importante è questa tendenza di attirare la luce per gli amici, perché c'è questo filo che durante tutta la giornata che potrebbe proprio attirare continuamente attraverso noi come un tubo, un passaggio infinito fra di noi durante tutto il giorno. È come qualcuno che si trova nel mezzo del deserto e non trova acqua per bere molto tempo, e lui aspetta il momento che mette una goccia d'acqua nella bocca. C'è un bisogno così grande, questo desiderio di arrivare al collegamento con gli amici, che sia veramente come l'acqua nel deserto che ti dà la vita, l'anima, che senza questo tu sei morto. Semplicemente proprio due minuti morirai. Questo desiderio forte che c'è in noi. Ci sono domande? Dici, chiedi il Rav? No, tutto va bene. Allora, pagina 691. Linea, il secondo paragrafo della colonna 1. Pagina 696, il secondo paragrafo da su. Colonna Aleph, prima 691. E da dove si portiamo la sforza per andare su tutte queste vie, queste strade? Guarda, hanno detto che ho creato il male, ho creato anche la Torah come spezia. Ha scritto che tutto c'è dentro la Torah, vuol dire che quando noi impariamo la Torah dobbiamo pretendere proprio il guadagno della Torah. Che può essere in due forme generali. Prima forma, che il nostro guadagno sia una forma della luce che ci corregge, la luce correttrice, che significa il fatto che deve di arrivare proprio ai vasi di d'azione, perché non può uscire da solo dell'egoismo. E la seconda forma è per guadagnarsi la qualità della Torah, come scritto nel Zohar. E questo è il guadagno che deve chiedere attraverso il suo lavoro nella Torah. Ovviamente il lavoro della Kabbalah può portare fuori la luce della Torah di più delle altre, come scritto nel libro Pri Chacham, nel saggio frutto, di tutta la società che parla proprio della scoperta del creatore. È chiaro, è comprensibile che non c'è nessuna una saggezza più importante con la sua segula come è la Kabbalah. Durante il periodo che l'uomo studia la Kabbalah per ricevere la luce correttrice della Torah, allora dobbiamo comprendere che la saggezza della Kabbalah parla anche della divinità, che non è l'altra parte della Torah, non parla di questo, e lì la Torah è proprio investita di cose materialiste. Allora è più difficile portare fuori la luce da queste parti, perché l'uomo è difficile di concentrarsi su quello che è investito nella Torah, che il benedetto sia lui dentro queste, anche se tutta la Torah è soltanto tutti i nomi del creatore. E così all'inizio del libro di Imre Yosef di Admor de Spinka, che porta le parole del Rav di Tzanz, il rabbino di Tzanz, che spiega questo paragrafo. L'onore del divino è nascosto e l'onore del re è scoperto. Vuol dire, qual è la differenza fra l'onore della divinità e l'onore dei re? Ovviamente tutti e due si intendono nella spiritualità. Qual è la differenza di questi due gradi? Qual è la differenza fra di loro? Ha spiegato? Se l'uomo veramente vuole studiare la Kabbalah e per sapere quanti mondi e quante sefirot ci sono, vuol dire l'onore della divinità, la grandezza proprio del benedetto sia lui. Per lui vuole studiare la saggezza, per sapere come far regnare al benedetto sia lui e come lavorare a lui con intenzione e benedire proprio tutti i suoi membri e fare tutto di questo tutta la Merkava santa. E questo è l'onore del re e come però farlo diventare il re e lavorare a lui. Vediamo che lo studio della Kabbalah è una svula speciale che forza all'uomo per benedire se stesso, santificare se stesso per diventare una Merkava per benedirsi a lui. E allora cioè, abbiamo parlato riguardo alla saggezza, che non è l'intelligente che studia. Abbiamo parlato di questo, dice il Rav. Durante in altro luogo, qual è la Torah, è la via del Signore. Quelle persone che si occupano della Torah non perché devono sapere proprio le halachot, le precetti, come fare, proprio realizzare le precetti, che hanno un altro scopo molto più importante, che loro imparano la Torah per correggere il cuore. E quelli si chiamano veramente i saggi del cuore, perché ogni cosa è chiamato secondo l'operazione, l'azione. Per cui la Torah che noi impariamo con questa intenzione è chiamata proprio i saggi del cuore, non i saggi del cervello, che hanno bisogno della Torah per correggere il cuore. Giusto? Dice il Rav. Non accetti?
No.
Dai a lui il
microfono.
C'è scritto qui in aramaico, però non capisco l'aramaico, non capisco quello che c'è scritto lì. Volevo chiedere la guadagnare proprio la seconda qualità che è scritto Mandela ha già detto, ma lei, qual è il significato di questo secondo tipo di che mi ha parlato il primo e del secondo in aramaico? Chi non saprà, conoscerà le precetti del Signore, come può realizzare la sua volontà, o proprio lavorare per lui, perché i precetti sono proprio i suoi desideri, le sue volontà. Metti davanti a te queste condizioni, per esempio, dice il Rav, fai questo, perché devo fare questo? Dì perché fare queste condizioni? Scritto, tu devi lavarti le mani, invece tu devi metterti la kippa in testa, altre cose. Perché devi fare questo? Qual è il tuo scopo? Lo scopo mio è arrivare alla decuta, all'afferramento col Borè e che ti servirà andare con questa cosa in testa o no? Fisicamente? Non mi servirà nulla fisicamente. Cosa ti aiuterà? Mi aiuterà la condizione che io veramente comprendo, perché questo schermo che sulla mia testa, la kippa è un segno, è un simbolo dello schermo. Cosa dobbiamo portare a queste azioni che il Boretti ti ha dato da fare? Per correggere, dice il Rav, è tutto per correggere, per correzione. Per quello è scritto mind, scusate, l'aramaico, se no non saprai i tuoi precetti, i suoi precetti, i suoi volontà, e non realizzerai, farai in forma graduale. Come saprai realizzare proprio la sua volontà? Come potrai lavorare a lui? Attraverso queste azioni che lui ti dice, tu cambi la tua interiorità. Questo è un precetto chiamato così. Un precetto è un'azione interiore. Ricordate nella parte di Pkudim, non ti ricordi? Bene. Che la Torah tutta, che ha 613 precetti, sono azioni, che ogni azione tu attiri a te una luce speciale per te che ti corregge la tua volontà, i tuoi desideri. Ci sono 613 volontà e desideri, devi portare 613 luci che correggeranno questi desideri. E questo è il fatto dei 613 precetti. Entro queste volontà corrette che tu hai attirato, queste luci hanno corretto questi desideri, e questi desideri corretti tu arrivi proprio all'amore. E proprio durante la via conosci che tu odi proprio il creatore e tu continui e alla fine arriverà proprio all'amore. E questo è il testo in aramaico che è stato letto, il significato.
No, bisedor. Ken, ken.
Sì, bene, dice il Rav. Sì, sì. Vai. Puoi spiegarci questo paragrafo 691, la frase due, seconda? Siamo arrivati già alla seconda colonna. Lui scrive lì, è scritto. Leggo, è spiegato al secondo paragrafo. Se l'uomo vuole imparare la saggezza della Kabbalah, sapere quanto mondi e sfiote, eccetera, vuol dire sapere l'onore del Creatore, sapere proprio la grandezza del Re che ha scoperto, ha nascosto tutto questo, perché lui vuole studiare per come veramente proprio far regnare su di lui il Creatore, e proprio e fare proprio diventare la Merkava della santità, e questo è veramente l'onore del re per farlo diventare il suo re nella santità e lavorare a lui. Questa è una domanda vera per un workshop. Di dove sto? Dove devo sapere io? Dice il Rav. Proprio se lui vuole sapere di studiare l'intenzione e come far regnare il re e tutte queste cose. Allora sì, devi imparare. Perché? Dice il Rav. Te lo dici, tu lo sai, attraverso questo li corregge se stesso. Per lui investiga, sai quanti angeli, quante cose, quanti particolari c'è. Una volta abbiamo detto che cosa lui vuole? Non capisce il Rav. La seconda paragrafo ha scritto l'uomo può imparare la legge della Kabbalah. Per cosa serve? Per sapere quanti mondi, quanti sefiroti ci sono in qualche parte lì, vuol dire l'onore, cosa appartiene a lui, ha proprio l'onore del divinato, sono cose grandi, enormi, e sapere proprio la misura. Allora non saprà nulla, lo coprono, non lo nascondo. Questo è uno scopo sbagliato. Diciamo così. Però se lui vuole studiare la saggezza, come far regnare su di lui, che sia più di me, che continui i controlli a me, che comandi a me, che lui sia il mio re. Se io voglio sapere che fosse più alto di lui, se io so. Se lo faccio regnare sopra di me, io imparo in questa forma per sapere come lui regna su di me. Allora, lavorare a lui con l'intenzione di santificare la società e fare la Merkava della santità, che questo è l'onore del re. E questa è la Malchut, che lui fa di tutto questo, tutti i suoi desideri per lavorare in questo, come farlo diventare suo re e lavorare a lui. E così attraverso la saggezza con lei ha una sgula, attraverso questo lui riceve la luce correttrice, ovviamente, che dia la forza per santificare se stesso, diventare Merkavah, che tutti i suoi desideri di Merkavah diventino per scoprire il Creatore proprio. Dove il carro per scoprire il Creatore, Merkava il carro in ebraico. Pensavo che lo comprendeva questo. Il lettore, prego. Perché i vasi della ricezione entrano nel mondo della d'azione? Nulla, dice il Rav. Non succede soltanto attraverso la luce correttrice che riporta al bene. Non voi fate nulla, soltanto dopo che la luce arriva e voi vi muovete. Proprio quello che può fare Rav. Io vi dico seriamente, dico. E ogni cosa nell'interiorità e nell'esteriorità. Non c'è nulla al di fuori questo, soltanto la luce fa muovere i vasi. O con la conoscenza nostra o senza la conoscenza nostra. Allora noi impariamo come noi proprio invitiamo l'operazione della luce. Prima che il Boré, secondo il suo programma, vuole fare così, vuole farmi così, io gli voglio chiedere a lui che mi faccia questo prima. fai il tuo desiderio come il suo, e questo è il significato. Questo è tutto il fatto del nostro lavoro. Mi sembra un po' come mistica. Perché mistica, io faccio funzionare i miei vasi, faccio funzionare la luce adesso i miei vasi, quelle vasi fanno funzionare di nuovo, faccio proprio la volontà del creatore. È il mio desiderio, però fai il tuo desiderio come con lui. Giusto. Cosa mi causa a me di voler attirare a me questa luce? Tu vuoi arrivare allo scopo, dice il Rav. Però la ragione di vivere tua, non vuoi? Hai ricevuto questo un desiderio, una volontà che tu non vuoi finire la tua vita come un animale, vuoi salire di grado, superare. È un processo che sono obbligato a farlo. Che pensavi? Che tu sei così bello, che sei un angelo? Chi sei tu? Non sei nulla. Però sei obbligato, obbligo che partecipi, arrivi in una situazione che il tuo obbligo, questo tipo di obbligazione, di far diventare in onore, in volontà, in lavoro, in sforzo, e anche il mio grande desiderio farlo diventare. Questo è disposto proprio a ammazzare te stesso per questo scopo. E tu ti fa attraverso ti trovi, scusate, per ricevere hai proprio questo grado questo onore di stare fra la luce e il vaso, e così giochi con i vasi, giochi con i luci. Riceve il sinistro, dice il Rav, come lui si suicida. No, lui cambia se stesso, quello che opera, quello che veramente non si suicida, non è così, al contrario, lui diventa parte del processo. In questo salva se stesso di essere zero, essere polvere. Questo è il suo grande volontà di ricevere, diventa cli, diventa un vaso. E questa è la volontà di dare, questa è l'intenzione. Per la volontà di ricevere, tu lo realizzi in questa forma, è tutto. Non c'è nessun particolare nella volontà di ricevere che non arriva alla sua realizzazione 100%. Allora tu vedi quanto il Borè proprio l'ha creato esattamente secondo ha dato alla luce. Sai che potenza è questo? E ci sono una potenza 450 volte più la forza quando arrivi proprio a usarlo per l'adazione. Tu porti da dentro di lui tutte le sue forze per l'adazione. Tu puoi fare centinaia di volte in più forte questa forza. Quello è più giusto per avere questa condizione. Proprio includersi nel gruppo, lavorare e divulgare. Però proprio immaginare questa condizione, volere la forza della correzione da su. Questo è che devi fare, dice il Rav. La forza della correzione. Devo stare in questo. Soltanto essere dipendente di questo. Sì, voi due. Rav, la domanda è così. Nello Zohar, è come in cinese. Il Taz non può essere per lavorare. Cosa fare con questa mente, questa ragione? Dove lo porto per lavorare? Rav. Tu senti questa relazione, tu vedi la relazione degli altri anche. Le donne sono molto leggere, normalmente, dice lui. Cosa fare con la vostra ragione? Ogni cosa che noi abbiamo, noi dobbiamo usarlo completamente. in pieno. La ragione dobbiamo averlo per che si gestisca nella direzione giusta, che è collegato e equilibrato con il sentimento. Tutto quello che devi fare per la tua esistenza, tu ti comporti con la mente materiale, buona, naturale, chiaro, e così la mia animale ha bisogno e devo dare a lui quello che ha bisogno, questo animale. Non sono le decisioni, sino sono queste decisioni sono così che di parte della creazione. Io sono un Adamo, una buona persona, di un lato. D'altra parte, la seconda cosa, la ragione deve deciderti. Tutto quello che fai al di fuori di questa lo fai soltanto che sia proprio indirizzato al scopo della creazione. Allora deve essere sotto questa intenzione. Allora, tutto quello che faccio ogni momento mi avvicina, mi indirizza giustamente verso la correzione. Questo è tutto il lavoro nella ragione.
Solo
che tu devi mantenere la ragione sotto del pensiero della creazione, che la mente inferiore tua e la mente superiore siano proprio indirizzate alla stessa direzione. Sì. Io mi trovo in un gruppo, dice, lo devo. Vado con il gruppo. Il gruppo c'è la mente collettiva del gruppo e vado con questo indirizzo del gruppo. Se faccio così sono come un bambino, sono cancellato. Perché devo così ricevere questa forma? Io voglio ricevere questo che io comprendo e sento e rinforzo la mente e la ragione del gruppo e partecipo quanto sono in grado di vedere che è giusto. Ancora altre maniere. Perché devo cancellarmi è come se non esisti, è come un bambino piccolo che si trova vicino al grande. Anch'io voglio essere grande, perché se tutti si cancelleranno in questa forma, allora che gruppo ci sarà? Io cancello me stesso soltanto per ricevere da loro per la direzione, per rafforzo la mia ragione, lo uso per vederlo e ancora uso di più la ragione per cancellare il mio ego, per accettare questa direzione, eccetera eccetera. È un lavoro con la ragione, anche se lo cancello è un lavoro con la ragione. Dai a lui. Questo è la volontà della ricezione generale che noi viviamo dentro di esso. Come impariamo a usarlo e che lui sia corretto? Se tu mantieni la tua ragione in analisi su tutto quello che fai, cosa vuol dire? Dice Yal, cosa vuol dire la ragione verso il deve controllare veramente quando vado verso l'indirizzo dello scopo della creazione. Vado a lavorare, vado a viaggiare, vado a vedere se queste azioni siano veramente a questa lista, a questa quantità e qualità dello sforzo che alla fine devo dare per arrivare allo scopo. Allora dice Yal, come io ho una forma ragione semplice, secca, uso la mia volontà di ricevere soltanto in forma mentale, dice. Cosa devo fare? Dice Yal. Noi viviamo dentro la volontà di ricevere, ci incontriamo dentro la divulgazione. O che lui ti ammazza o lo usi. Come lo usiamo giustamente? Quando ti trovi di fuori di lui. E decidi, dice Rav. Cosa devo decidere? Cosa devo fare? Tu guardi quello che vuole lui, la sua volontà di ricevere, e tu decidi di farlo sì o non farlo, in quale misura fare questo che la tua volontà vuole. È la psicologia normale, non è la stessa della Kabbalah. È come noi sentiamo io voglio essere proprio un modello, ho bisogno di fare molti esercizi e ingrandire me stesso, controllare il mio cibo, fare così e così, fare, non so, del trucco, chiaro. Allora, lo scopo è, mi dice, tutto l'ordine di vita mio, Dice, io vado di un'azione all'altra, al di fuori che io vedo, che incontro il volontario, già, volevo crescere in mia azione. Cosa devo fare con questo desiderio che lo trovo fuori? Nella divulgazione, quando siedo con le persone, mi espongo a queste volontà generali. O che me la ammazza o che lavoro con lui. Però voglio con ogni azione, non comprendo il Rav, che loro ti influenzano con la loro volontà, tu sei influenzato, tu ricevi, controlla, ti controlla. O come controlla me o come controlla lui. Come posso controllare lui e rinforzarmi di questo, dice Eyal. Prima che io arrivo al gruppo, un gruppo che divulga fuori e continuamente si espone alla volontà generale, come si rafforza di questo e non che lo ammazza questo desiderio. Prima ci sediamo, prima parliamo, prima e non parliamo in aria, sino veramente proprio, parliamo che ci influenziamo l'un l'altro. Allora dopo proprio andiamo verso il pubblico e iniziamo a lavorare e sento dietro di me tutto il mio gruppo. Io sono preparato me stesso con lo scopo della creazione e lo giustifica, è il mio obbligo di fare, e vado e lo faccio e non parlo con una persona che mi includo in lui o entro in lui. E io sempre mi trovo in una sorta di schermo davanti a me, che ho col mio gruppo, col mio scopo della creazione, con tutto quello mio, anche io vado verso questa persona e mi collego con lui attraverso questo schermo. Quindi si finisce l'azione, è uno schermo che ci divide. Quando finisce l'azione, cosa prendo da lui? Cosa faccio dopo? Tu prendi tutto quello che hai sentito, dice il Rav, e fai di questo un'analisi. Cosa avevi, come ti ha influenzato, come ha influenzato a lui, come hai fatto giusto, non hai fatto sbagliato. Questo è dopo il lavoro, e questo lavoro non è chiaro. Vuoi arrivare alla prossima azione più forte di quello che ho ricevuto? Di cosa sporti da allora, dice il Rav? Ho avuto l'impressione di cosa ti hai impressione, per esempio, cioè, di cosa devo impressionarmi, così la prossima volta lo userò. Non c'è nulla di avere impressione, che sono povera gente, questa povera gente. Impressionati che sono, che vivono come i gatti nella strada. Cosa hanno loro? Da parte della d'azione, cosa devo prendere da loro? Devi imparare, dice il Rav, come l'insegnante, di essere ancora, ogni volta di più collegato al, non collegarti dal cuore, che l'hai aperto completamente e ti inclini lui, che tu devi dare a loro in forma più professionale, più vicino a loro, che capiscono e sentono. Tu devi imparare questo, come essere il passaggio verso di loro, questo coordinatore fra te e la luce. E non è qualcosa che ti deve influenzare a te. Hai imparato elettronica, per esempio? No, mi segnalo. Ogni scatola che noi costruiamo, qualsiasi strumento, deve essere, dice il Rav, costruita in questa forma, con una forma di resistenza dentro, deve avere una resistenza interna. Ok, resistenza di entrata. Deve essere grande la resistenza d'entrata, che se tu colleghi a lui non influenza allo strumento anteriore e lo strumento anche dopo di lui, e fa soltanto il segno, è una legge, se non ci sono influenze reciproche fra queste due macchine, e così deve essere così. Mi aiuta molto a me di comprendere tutta questa Torah, questa saggezza. Tu devi essere in una condizione che loro non ti influenzano a te, tu sei influenzato, ricevi dolore, tutte queste cose. Io sono disposto ad ascoltare, sono disposto a piangere con voi, sono disposto ad avere impressione sui vostri problemi, dopo di condividerci con i vostri problemi, però non con il mio cuore che è collegato al Bore, la Kutsa, al gruppo, per aiutare, appoggiare a voi. Lo dice così, però deve così comportarti. Non lo dice. Io sento che non è per niente, mi trovo in questa condizione. Devo continuare a lavorare. E non è che si cancella questa azione fino a che arriva la prossima. Deve essere una continuazione e considerazione. La prossima volta che vieni, dice il Rav, non ti preoccupare. Tu devi continuamente costruire, essere un nuovo coordinatore con loro, perché loro cambiano e tu cambi. Continuamente coordinare questo, e questo devi fare questo. Loro devono sentire questo, però deve essere così da parte tua. E ogni insegnante dello stesso allievo è solo così, anche verso l'avversamento della saggezza. Io do quello che ho io, la saggezza. Per essere insegnante nel primo grado, per esempio, di essere una grande che ha imparato 5 anni all'università. E noi cerchiamo con l'esperienza, che deve essere un professore, che professore ha bisogno di insegnare ai bambini del primo grado? Lui deve costruire il passaggio, tutta la grandezza, e costruire questo coordinamento. Vogliamo chiedere, permette alle donne? Buongiorno, avvicinati al microfono. Buongiorno. All'inizio della lezione hai parlato sul collegamento materiale e collegamento spirituale. Collegamento materiale, più o meno comprendo quello che. Collegamento spirituale, non comprendo molto bene cosa vuol dire. Puoi un po' spiegarmi? Non si può spiegare, dice il Rav. Il collegamento spirituale non si può spiegare. Il collegamento materiale è che ci sono delle volontà, dei desideri da ricevere, e due persone che sono simili. Il collegamento spirituale è che sono volontà di d'azione a due simili, due desideri. E questa è secondo la volontà di ricevere, e questa è la volontà di dare, questa è la differenza. Avanti, sì? Ho due domande, se è possibile. La prima, l'ultima volta quando c'è stata una divulgazione molto grande, molto intensiva, nel gruppo molti amici sono caduti, hanno lasciato il gruppo. Adesso è la seconda volta che iniziamo una forte, di un mese e mezzo, proprio molto intensività, un mese di divulgazione molto forte, c'è di nuovo la sensazione di amici che non sanno veramente molto cosa fare, sono un po' c'è la sensazione che altri amici perderemo. Puoi chiederti per favore? A me non mi dispiace, dice il Rav, se non sono d'accordo con me e non si piegano a quello che io dico io, che andassero, e quanto più rapidamente è meglio, e lasciassero lo spazio ai altri. Grazie. Non è importante dove cadono, lasciano. L'importante è che non ascoltano me e non fanno quello che dico io. Allora non me ne frega che loro scompaiono. Noi ci incontreremo all'ultimo giro. Il prossimo giro saremo altre botte della vita, saranno in situazione molto peggiore, e avremo molto più forza di mantenere ed proprio afferrare a me e al gruppo. Se l'uomo non chiude i suoi occhi e non abbassa la testa per essere proprio afferrato al gruppo, non ha spazio qui, non ha un posto per noi, con noi. Qui noi operiamo e facciamo funzionare, come vuol dire, un'occasione creiamo qui, una che muove tutti, uno strumento che muove a tutti e butta fuori quelli che non appartengono a noi. La seconda domanda che chiede Aya è riguardo all'evocazione. Adesso noi ci troviamo in Nachlat Binyamin a Tel Aviv, che è uno spazio che c'è moltissimi artisti, hanno dei piccoli come dei lati, la gente cammina proprio, c'è una potenziale molto grande questo spazio. Okay. Non credo che c'è molto potenziale, dice il Rav. Noi proviamo, Rav. Quello che volevo chiederti, Rav, abbiamo aperto le ricerche e abbiamo un lineup che riceviamo a riguardo cosa vuol dire essere israeliano, come avremmo vissuto con amare il prossimo come te stesso, una cosa città di questo genere, e le persone dopo ci alzano e ci abbracciano, ci godono, è molto difficile di sedervi e dopo non vogliono alzarsi. Sì, la stessa strada, questo è bello. La domanda per me, dite, deve essere qualcosa di molto attuale nelle ricerche. Forse è meglio inserire le domande riguardo a quello che succede nello Stato, riguardo alle elezioni, proprio le condizioni della... Non è importanza quello che ti inserisci dentro, l'importante è se sei capace di far svegliare il collegamento. All'inizio che sia anche botte dentro. Allora è bene, dice il Rav, e dopo devo girarli verso il collegamento, allora sentono. È proprio, ecco, è incredibile come veramente all'inizio, quando entrano nel cerchio, con una la gamba mezzo fuori, proprio per volare da lì, alla fine, quando entrano dentro di questo, loro semplicemente non vogliono alzarsi. Ci abbracciano, ci danno le mani, ci benediscono. E allora dice, se è così, veramente abbiate successo, veramente. L'ho fatto oggi, ragazzi, è incredibile. Sono state una ricerca. Perché anche se gli uomini? No, le... Asaf, adesso, tutti e tre. Asaf. Abbiamo un annuncio molto importante che ci rimane poco tempo. Noi vogliamo l'occasione per dichiarare verso tutto il clima mondiale, aprire bene le voci. Noi sappiamo che abbiamo un mese di grandi congressi in Israele e la prossima settimana, alla fine della prossima settimana prossima, c'è un congresso di preparazione di tutto il clima mondiale che dal fine del sabato del periodo di Israele, tempo di Israele, fino al domenica di sera, secondo il tempo di Israele, noi inizieremo un congresso che gira intorno a tutto il mondo, dall'Asia fino a Los Angeles, secondo il giro della Terra. E prepariamo tutto il clima mondiale per il congresso, dobbiamo essere un po' coscienti di questo, prepararci. Sappiamo che un congresso in Israele è un'occasione che è rara. C'è una differenza enorme, infinita, riguardo altri posti. Prima di tutto, per tutti i gruppi, è arrivare, prepararvi, questo è proprio di aprire i centri tutti, per tutti i nuovi, per tutti gli allievi, per tutte le persone che un po' si sono indebolito, per prepararli per portare tutti al congresso. Volevo ricordare che, far ricordare che, perché questa è una cosa così speciale di essere proprio in Israele per molto tempo, e anche la condizione economica di molti amici non gli permette di arrivare. Chi può veramente, chi ha l'occasione, la possibilità, è interessato, proprio donate denaro alla fondo del Help Haver per aiutare gli altri amici, per permettere agli altri amici proprio di arrivare a Israele e per avere questa esperienza che deve. Proprio alla fine, il prossimo sabato, 24 ore di preparazione mondiale, virtuale, a tutto il CLI, i membri del CLI mondiale. Avete il Rav, proprio qualcosa hai pubblicato che mandate a tutti gli spazi, tutti i porti. Stiamo per la preparazione e la realizzazione di questo. E il sabato inizieremo dal Giappone. Ok, il prossimo sabato inizieremo dal Giappone, dice Shimon. Ancora? Quello è tutto. Chi organizzerà questo? Il gruppo di Mosca. Anche organizzano i tempi, organizzano i contenuti, anche le trasmissioni, quando e come. E da questo sabato manderemo tutti gli inviti con tutti i contenuti, i tempi, eccetera, eccetera. Avremo un mese caldo, dice il Rav. Bene, grazie a tutti.